Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa del Padre. Parliamo di San Giuseppe in questa, giornata dedicata anche alla Madonna, a Fatima, quindi al mistero grande dell'apparizione della Madonna, questo grande dono. C'entra anche San Giuseppe con Fatima, infatti apparve nell'ultima apparizione, Suor Lucia Loide, nell'apparizione sesta del 13 settembre del 1917, vide anche San Giuseppe col bambino in braccio, benedicente, vicino alla Madonna. E quindi abbiamo anche qui un quadro giuseppino, della Madonna, un quadro che ci fa ritornare, alla Sagra Famiglia di Nazareth. Infatti, il nostro programma della Casa di Nazareth, della Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle nostre case, nel nostro cuore. Vogliamo parlare del soggiorno della Sagra Famiglia in Egitto, dal testo anonimo del 1838, sul mese di San Giuseppe, meditazione 23esima, il soggiorno della Sagra Famiglia in Egitto, pagina 39 di questo testo. Che cosa successe, alla Sagra Famiglia in Egitto? Considera quanto dovette patire la Santa Famiglia nel barbaro Egitto per lo spazio di circa 7 anni, in cui, secondo che più comunemente si crede, dimorò in Egitto. 7 anni, perché si calcola la morte di Erode. Cioè, Erode quanto visse dopo la persecuzione tremenda che fece i bambini, di Betlemme, dopo la persecuzione diretta verso Gesù Cristo, che fece per ucciderlo, sta cercando il bambino per ucciderlo. Non aveva tanti scrupoli. Quest'uomo non è che conoscesse tanto la legge di Mosè, e benché la conoscesse la calpestava facilmente. Infatti, quando conobbe che il Messia doveva nascere a Betlemme, il primo pensiero che gli viene non è quello di onorare il Messia, o quantomeno di verificare se il Messia fosse quello giusto, secondo appunto le scritture, secondo la volontà di Dio, la parola dei profeti che proprio affermavano la venuta del Messia, e quindi bisognava sottomettersi a questo Messia. No, il primo pensiero che gli viene è uccidere il Messia. Vedete che la perversione è totale, no? Io so la verità, la conosco, dovrei credervi perché viene da Dio, e invece, proprio perché la conosco e so che cos'è e so che cosa dice, io la combatto. La perversione, no? Io so che questo è bene, viene da Dio, e quindi faccio il contrario di quello che il Signore dice. È proprio la prevaricazione totale, no? È quello che fece l'angelo ribelle, no? Lucifero conobbe l'incarnazione, conobbe la volontà di Dio, conobbe che doveva sottomettersi alla volontà di Dio, sottomettersi alla Madonna, regina degli angeli. Non voleva sottomettersi a creature carnali, fatte di corpo e di anima, e quindi rifiuta l'obbedienza e si mette al di sopra della volontà di Dio, si mette al contrario della volontà di Dio. Ed è un assurdo, no? Perché la volontà di Dio è sovrana, no? Non è che ci si può mettere contro. Siccome è sovrana, regnerà per sempre. Se il Papa è il Papa, è uno e deve essere il fondamento della Chiesa, non è che possono essere due, perché a noi ci piace che siano due, oppure ci piace che non ci sia. Oppure ci piace che non sia il fondamento di una chiesa, ma il fondamento di tutte le chiese che ci stanno in giro, no? Il sacramento di unità di tutto il genere umano, nel senso che tutti quanti dobbiamo convivere pacificamente nel dialogo. Ma questa non è la volontà di Dio, no? È una prevaricazione, perché o ci conviene o non ci piace quello che il Signore comanda, e quindi lo cambiamo perché non ci piace. Il matrimonio è uno indissolubile tra uomo e donna, Dio ha stabilito così, no? Nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo. No, non ci piace perché deve essere anche tra donna e donna, tra uomo e uomo, tra uomo e altri generi, magari anche tra uomini e altre specie diverse, perché a noi ci piace e abbiamo deciso così. È ingiusto che sia binario. Dire binario oggi è dire una cosa che non piace, era superata, no? Una cosa maschilista, una cosa classista, una cosa medievale, una cosa oscurantista, dobbiamo essere aperti alle nuove realtà, al progresso, all'evoluzione del mondo. E quindi se ci sono altri generi, dobbiamo aprirci ad altri generi nel matrimonio. Ecco, queste prevaricazioni sono, ecco, assurde, perché sono contro Dio. Sono contro Dio, contro Cristo, contro lo Spirito Santo. Ecco, e lo stesso fece Erode. Quando prevaricò, conobbe il Messia, conobbe che poteva almeno essere questo, perché i magi lo dicevano da una voce esterna, no? Addirittura a Israele. Quindi non potevano, ecco, essere di parte, perché veramente l'avevano ricevuto per mezzo dello Spirito Santo. Eppure Erode dice no, dice io, ci penso io al Messia, lo faccio fuori, così non abbiamo più il problema del Messia. Adesso vanno cercando un altro Messia, che sia Cesare, che sia Gengis Khan, che sia un uomo potente, virile, che sconfigge, distrugge nel sangue tutte le popolazioni che stanno antipatiche ad Israele. Ecco, questo è il Messia. Boh. Certo non è biblico, non è, e non è ovviamente neanche cristiano. Dunque, ecco, Giuseppe dovette affrontare una situazione molto superiore alle sue forze, almeno alle sue forze umane, le sue forze tecniche, le sue forze politiche, le sue forze militari. Capirai, Giuseppe, ecco, un uomo pacifico, un uomo di Dio, un uomo che non voleva far male a nessuno, si trova a combattere con questo mostro feroce che vuole distruggere niente meno il Messia, niente meno il figlio di Dio, niente meno che l'inviato di Yahweh, l'inviato del Padre. E quindi dimora in Egitto, travagliano del pari Maria e Giuseppe per guadagnare il necessario del sostentamento. Ecco, travagliano, stanno in travaglio, certo, si vive questo assurdo, no? L'assurdo del re dei re dei cieli, che dovrebbe essere accolto con tutti gli onori sulla terra, invece deve scappare in terra straniera, perché ovviamente Erode cerca il bambino per ucciderlo, non gli interessa nulla di nessuno, ecco. E quindi non è accolto, ecco, viene tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Colui che è il Logos, che è il pensiero per eccellenza, è l'intelletto della specie umana, cioè colui che ha pensato ogni cosa, anche gli uomini, ecco, e ha organizzato ogni cosa per l'essere, per la vita, per la sostanza, viene rifiutato adesso, come se il cane rifiutasse il suo padrone, no? Ecco, come se, non so, il figlio rifiutasse la sua madre, dice no, tu non sei più mia madre, io decido, ma come ti ha generato, sarà sempre tua madre, no? No, ho deciso che non è così, basta. E se ne va, si ribella, ovviamente, no? Ma è un assurdo, no? Per quanto ti puoi ribellare, però quella è sempre tua madre, insomma. Oppure no, rifiuta il rifiuto della propria patria, no? No, io sì, sono nato in Italia, però non mi piace l'Italia e quindi non sono nato in Italia. Ma ci sei nato, non è che si può dire il contrario, perché è proprio l'essenza, no? L'evidenza. Sì, io sono nato in quel paese, però non sono di quel paese. Ma è una cosa piuttosto strana, insomma, questo fuggire dalla logos, proprio dalla logica, no? Può dire che non ti piace perché, insomma, ci si comporta male, lì non c'è un buon costume sociale, però sei sempre nato là, quindi, insomma, non è che puoi negare la realtà, no, non esisto, non ne faccio parte, mi ribello adesso. Ricordo quando venne Gheddafi in Italia, fece questa grande manifestazione islamica di preghiera, poi offrì soldi, tantissimi soldi, ricchissimo Gheddafi, no? Il premier dittatore della Libia, quando c'era ancora Berlusconi al potere, nei primi anni 2000. Ecco, poi offrì soldi, ecco, appunto, se tante ragazze vogliono seguirmi, io li coprirò di soldi, d'oro, ecco, faranno parte del mio entourage. Basta, ecco, purché cambino religione, va bene, facciamo, basta che ci dai soldi, non siamo più cristiani, siamo musulmani, va bene, ecco. l'essenza si cambia, no? Vedete? Si cambia l'essenza. Sei nato battezzato, sei nato per il regno di Dio e vai in un regno che non è di Dio. E va bene, l'uomo è capace anche di fare queste assurdità, ma vedete, in questo ricopia pienamente l'angelo, no? L'angelo ribelle. L'angelo ribelle è creato da Dio, nella sua essenza appartiene a Dio, no? È immagine di Dio. A un certo punto dice: no, Dio non mi interessa, non mi piace, io faccio a meno. Quello che ti dà l'energia e la vita, come se dice uno davanti a un piatto di pasta e ne ha bisogno per mangiare, un bel piatto di carne, dice: no, no, io voglio essere autonomo, non mangio, non mangio più, mi nutro da solo, mi autonutro. Ecco l'assurdità, ancora, ecco, ancora oggi, ecco che serpeggia nel cuore dell'uomo. Venne tra la sua gente, i suoi non l'hanno accolto, doveva essere accolto come il re. E invece scappa in Egitto. Maria, ritirata in un angolo della casa, avendo sempre in sua compagnia il suo figliolo sotto gli occhi dei suoi. O se potessimo nel profondo silenzio della storia divina penetrare e risapere la vita da loro menata in quelle terre avare e disumane, che cosa non vedremmo? Forse vedremmo il bisogno di pane del santo fanciullo. E non averne Maria e Giuseppe, come somministrarli? Ecco, anche forse hanno subito la fame, non sappiamo. Beh, quando uno va in terra straniera non è che ti trattano tanto bene, ti guardano sempre dall'alto in basso, anche se tu lo fai per onestà, perché devi vivere, perché nella tua patria ti hanno cacciato via. Pensiamo a tutti i terreni espropriati dallo Stato italiano nel sud Italia, no? Tutti i beni, le confische, sia di bestiamme, sia ecco, proprio terreni di produzione, industrie, no? Confiscate, no? Chiuse, operai mandati allo sbaraglio, mandati tanti operai, insomma, industrie tessili, industrie metallurgiche, si costruivano addirittura già le locomotive, no? E la prima strada ferrata in Italia è la Roma Gaeta, no? Costruita dal Regno di Napoli, quindi le fabbriche c'erano, no? Che facevano cose anche di alta professionalità industriale, no? Proprio nel campo della metallurgia, ecco, dei cantieri. Però, ovviamente, ecco, lo Stato piemontese si è appropriato di tutto, è stato uno Stato un po' come quello inglese, no? Un Stato pirata, no? Si appropria dei beni altrui senza che ci sia nessun diritto a farlo, no? I pirati sono nati sotto il governo britannico, no? Sir Francis Gay, Drake, Sir Francis Drake era un pirata, assaltava le navi degli altri stati, le depredava e portava tutto in Inghilterra. E la regina gli diceva: va bene, fai bene, se devi rubare a tutti il più possibile, depredare, massacrare, perché questo è il regno britannico, no? Questa è l'Inghilterra. Ecco come è nata la potenza inglese. Ecco. Addirittura New York, Nova York, prima si chiamava Nuova Amsterdam, no? C'erano gli olandesi là su quelle rive dell'Hudson con la loro colonia, insomma, producevano, facevano qualcosa. Arrivano gli inglesi, dice: ma no, voi dovete andare via, ci stiamo noi. Quindi non si chiama più Nuova Amsterdam, si chiama Nuova York, New York, è come nata New York, da un'appropriazione assolutamente, ecco, ingiustificata, no? Ecco, piratesca, ecco. Da parte inglese, ecco così. E il pane viene elemosinato al santo fanciullo, lui che ne ha, lui che è il creatore del pane. Oh, qual martirio a quei cuori pieni di tenera carità! Non sanno i misseri genitori allorché succede un simile caso. Eppure Maria e Giuseppe vivono rassegnati alle disposizioni divine, incerti del quanto dovesse durare un esilio non molto differente dalla morte. Ecco, vedete, quest'autore giustamente coglie nel segno. Ecco, l'esilio è come una morte, stare lontano dalla propria patria. E Gesù è lontano, ecco, più che dalla terra, ma dai cuori degli uomini, cuori che dovrebbero accoglierlo con gioia, come hanno fatto i pastori, come hanno fatto i magi. Vedete, sono tutte persone piuttosto estemporanee, esterne alla vita sociale ordinaria, quindi un po' delle persone marginate, delle persone che non sono influenzate dal potere dominante, no? Ragionano però con la propria testa, cioè con logos, sia i pastori sia i magi, no? Invece il potere è schiavo di se stesso, schiavo della sua potenza, schiavo dei suoi soldi, eh? Fa tutto in funzione di questo, non è che agisce per moralità, no? Per etica. E infatti non riconosce Gesù, e questo anche oggi, ovviamente. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli, diate buon consiglio e riprendiamo, concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, del suo travaglio in Egitto. Ecco, soffrì moltissimo ovviamente a vedere il suo figlio, ecco, che è il re del cielo, il re dei cieli e della terra, di cui lui conosceva benissimo l'identità, ecco. Salverà il suo popolo dai suoi peccati e poi quello che ha generato in lei, la tua sposa, viene dallo Spirito Santo, cioè viene da Dio. Quindi non considerarlo profano, non considerarlo peccato. Siccome viene da Dio, ecco, devi accoglierlo come un dono divino, e così lo accolse San Giuseppe, proprio come un dono meraviglioso, non solo per sé, ma per tutto il mondo, e quindi si è sentito garante, si è sentito testimone, si è sentito ministro di questa umanità nuova, ecco, rinata, ecco che poteva e doveva collaborare con l'avvento del Messia. Dunque, ecco, in quella landa del deserto dell'Egitto, e poi tra le popolazioni indigene, spesso rurali, magari non tanto religiose, ma certamente pagane, cosa doveva fare il figlio di Dio? Forse avremmo bisogno di pane. Vedemmo bisognoso di pane il santo fanciullo. O qual martire ai quei cuori pieni di tenera carità? Lo sanno i miseri genitori, allorché loro succede un simile caso, che non possono dar da mangiare ai propri figli, né a se stessi né ai propri figli, e quindi magari si indostrano a fare lavori anche disdicevoli, anche umili, ecco, quando non illegittimi. Ecco, sappiamo per esempio del padre di Bernadette, Subirù. Ecco, il padre si mise a fare praticamente da mugnaio, che era quindi un artigiano, insomma, con una certa cultura, una certa tecnica, e dovette raccogliere i rifiuti e portarli proprio a Massabielle, dove venivano smaltiti. Quindi era un lavoro un po' degradante, però per aiutare la famiglia si sottopose anche a questo, per dar da mangiare ai propri figli. Eppure Maria e Giuseppe vivono rassegnati alle disposizioni divine, incerti del quanto dovesse durare un esilio non molto differente dalla morte. Erano disposti anche a morire. Beh, lo vuole il Signore, no? Quindi se c'è una morte, va bene. Il Signore ci vuole far morire così, va bene. Si vede che nelle sue disposizioni, nel suo pensiero divino imperscrutabile, e allora bisogna fare così. E poi ecco, c'è la riflessione l'applicazione morale, ecco, molto importante di questo autore. Di solito era così, no? Una riflessione teologica doveva essere seguita da una riflessione morale, se no a che ci serve la teologia? Se non cambia la nostra vita, se non ci porta, ecco, a qualcosa di concreto nel nostro agire, nel nostro pensiero, e non abbiamo fatto nulla nella nostra meditazione. Allora, anima fedele, tu non ti trovi in un Egitto, ma in grembo alla chiesa tua madre. Eh sì, oggi alle volte anche matrigna, però va bene, è sempre nostra madre. L'essenza della chiesa è integra, intatta, quella cattolica, apostolica, romana. Poi ci sono gli uomini di chiesa, vabbè, prendono delle cantonate, dicono anche delle cose veramente inaccettabili, delle cose irricevibili, perché sono contrarie a Cristo, no? Pensiamo al matrimonio, alla benedizione, ecco, delle coppie non ordinarie, no? Ecco, non secondo il genere che Dio ha creato, diciamo così. Non si può accettare, no, questa imposizione, però vabbè, è sempre la Chiesa Madre che ha la grazia dello Spirito Santo per chi lo vuole ricevere. Ed in mezzo ai suoi figlioli, i tuoi fratelli, eppure ti lamenti spesso della tua sorte, è vero, c'è sempre la grazia superiore che viene da Dio, no? Quella non la può togliere nessuno. Se qui tu trovi chi ti opprima, puoi trovare ancora che ti sollevi. Ecco, vedete che è molto chiaro, eh? Si può trovare che c'è prima anche della Chiesa. Beh, ci sono stati, no? Pensiamo, non so, Savonarola, grande predicatore di Firenze, incontrò un ostacolo proprio nella sua predica evangelica, proprio nel Papa Alessandro VI, che non era proprio uno stinco di santo, infatti, è mai accettato dalla critica anche posteriore, però era sempre il Papa, no? Ecco, e lo mise a morte. Ecco, allora sì, è vero. Trovi chi ti opprima, ma puoi trovare anche chi ti sollevi. E lui profetizzò anche sul rogo, eh? Il Signore non l'abbandonava mai. Profetizzò al notaio che stava scrivendo cose false sul suo conto che sarebbe morto dopo 3 mesi. Se scrivi il falso, notaio, perirai tra 3 mesi. Infatti morì dopo 3 mesi, no? Perché era un santo, insomma, aveva lo spirito di profezia. Adesso c'è in corso proprio la causa di beatificazione, no? Di Gerolamo Savonarola. Giovanna d'Arco fu condannata dai vescovi, dalle autorità ecclesiastiche locali francesi, che erano sotto però il controllo pontificio. C'era anche un cardinale inglese, no? Che presiedeva al tribunale ecclesiastico che condannò a morte Giovanna d'Arco. Papa forse non era informato, non si sa bene, però furono i sacerdoti, i vescovi, ecco, l'Inquisizione che condannò Giovanna d'Arco. E quindi, insomma, Giovanna d'Arco era santa, faceva le cose per conto di Dio. Poi si vide, insomma, gli effetti della sua azione furono proprio gli effetti liberatori di un paese che si sgravò dal potere oppressivo di un altro paese, no? Ecco, il re che prima non la voleva aiutare, poi si convertì e cominciò lui a combattere contro l'invasore inglese e a cacciare gli oppressori. Ecco, quindi era soprannaturale quella lotta che lei sosteneva. Quindi, se patisci dei duri trattamenti, godi ancora dei conforti, dei buoni cristiani, puoi sempre ricevere i sacramenti, ti confessi, fai una vita retta, ordinata, no? Una vita elevata, moralmente elevata. Per quanto tu soffra nel tuo paese, nella tua casa, mai sarà tanto quanto patì la Sacra Famiglia in terra straniera e fuori di casa, e quando tu soffrissi altrettanto e ancora peggio. Pensa che quella era innocente, tu re, certo noi siamo colpevoli, non è che siamo puri come il Signore, come San Giuseppe, come la Madonna, quindi ce lo meritiamo pure di soffrire. E in fondo il Signore non ci fa soffrire come quanto ha sofferto Lui, come quanto ha sofferto Lui, sia nella passione, ma anche in questi episodi, no? In questi episodi della sua vita in cui si vede la persecuzione, si vede, ecco, l'ingratitudine, si vede l'abbandono, si vede la solitudine, anche la fame. San Massimiliano Kolbe, che era un grande animo, nobile, amante dell'Immacolata, voleva che tutti conoscessero l'Immacolata per conoscere meglio Dio, essere salvati dal Signore, poi alla fine che cosa ebbe in cambio? Umanamente niente, no? Perché la persecuzione, la chiusura dentro il bunker, la fame, il disprezzo dei carcerieri e infine la morte. Questo è il premio umano, no? Ecco, diciamo, materiale che ha ricevuto San Massimiliano per il suo impegno per il bene dell'umanità, il bene sociale, il bene spirituale, il bene culturale e il bene del discernimento degli spiriti che ha dato ai suoi frati, che sono le sue conferenze, che sono veramente un patrimonio, no? Perché sono le conferenze spirituali che lui faceva alla sua comunità di Nepokalano, che sono veramente un documento di vita spirituale. Ecco, il distacco dal peccato, dalla carnalità, il distacco dal mondo, l'amore a Cristo, l'amore alla verità, il disprezzo della menzogna, il disprezzo del vizio. Tutte queste cose lui le ha portate avanti, le ha incarnate, le ha fatte, le ha vissute. Ecco, e allora la soddisfazione, la gloria umana non gli interessava, infatti ha vissuto nel disprezzo. E noi in fondo non siamo così, no? Abbiamo tanti mezzi, ecco, però ecco, rendiamoci conto che più saliamo nel campo dello spirito e meno avremo dei conforti umani, no? Avremo solo il conforto di Gesù. Bel conforto alle anime tribolate, rimirare Gesù, Maria e Giuseppe, i suoi compagni nelle tribolazioni del presente esilio. E certo, siamo in esilio, lontano dal Signore. Santa Teresina di Gesù Bambino diceva sempre: questa è terra d'esilio, questa è terra d'esilio, la terra vera è quella del cielo, non è questa, no? È quella in cui abitiamo con Dio, al di là della nostra morte, al di là di questa vita. Ecco, vediamo il colloquio. Caro Gesù, permessi tribolato fin da fanciullo, quando sarò tuo fedele compagno? Ecco la preghiera, no? Ecco, poi la distanza tra noi e Gesù si fa preghiera. Come faccio a essere compagno di Gesù se io sono tanto indietro, se sono tanto riottoso nel fare la volontà di Dio? O misera cecità di questo cuore, o maledetta mia superbia. Al lume che oggi, o vezzoso bambino, caro Dio dell'amore, voi spargete sul mio spirito, deploro amaramente la mia cecità, la mia superbia, la mia intolleranza. E come, caro bene, voi Dio delle consolazioni, voi madre del divin figlio, voi custode e nutrizio fra tanti guai, patire sì volentieri. Ed io non solo non amo i patimenti come dovrei, ma li sdegno, li ricuso e li aborrisco. Certo, a noi non ci piace soffrire, capirei, siamo nella società liberale, nella società dei diritti, diritti umani, diritti umani, diritti umani, diritti umani che poi si fondano sul disprezzo pure dell'altro, no? Perché salvi un diritto, però a quell'altro non glielo dai, glielo dai solo ad alcuni, no? Oggi si vede la sanità riservata ai ricchi, non è un diritto per tutti, ma i poveri non se la possono pagare, e quindi devono andare farsi le cure private, non c'hanno i soldi, come fanno? Ecco. Ah, questo non è un seguirvi, ma un fuggirvi. Se io abborro le sofferenze, abborro la povertà, abborro il distacco dal mondo, abborro le cose, insomma, a cui potrei rinunciare, io non sono un santo, no? Non sono con Gesù, sono uno che si oppone a Gesù. Ah, questo non è un seguirvi, ma un fuggirvi. No, non sia più così da questo punto. Voglio essere vostro compagno ovunque voi vi troviate, a penare per me, onde compagno nei patimenti, sia nel giorno eterno, dopo questo misero esilio, vostro compagno ancora nella gloria. Amen. Ecco, quindi, vivere nel patimento. Ecco, oggi è il giorno di Fatima, i bambini scelsero la croce. I bambini chiesero che tipo di penitenza potevano fare, tutto quello che potete, che vi viene in mente. Ecco, offrire, non so, un digiuno, offrire un maltrattamento da parte di qualcuno, un'ingiustizia, un'offesa, una diminuzione, una detrazione. Ecco, un vanilocchio da parte di qualcuno verso di noi, una diffamazione. Chi accetta una diffamazione come gloria, come beatificante? Come partecipazione alle sofferenze di Cristo. Chi lo fa? Difficile, ma forse non si trova nessuno, perché tutti siamo orgogliosi, vogliamo essere rispettati, vogliamo essere lodati, vogliamo essere ringraziati per quello che facciamo, e quando invece il vero ringraziamento ce lo dà il Signore, ecco, che ci fa sui servi, che ci fa sui amici e compagni, e che non ci esalta al di sopra di quello che noi abbiamo fatto effettivamente, perché tutto quello che abbiamo, intelligenza, morale, virtù, tutto dipende da Dio. Sì, siamo noi che l'abbiamo scelti, l'abbiamo coltivati questi doni, però l'abbiamo ricevuti, non dobbiamo dimenticarci. Se uno non ha un fisico forte, poi non può fare cose forti. Il fisico forte arriva dal Signore. Se uno non ha intelligenza affinata, non può fare cose affinate, a meno che il Signore non lo elevi. Ci sono stati casi in cui santi ignoranti, non so, come Santa Caterina, San Carlo da Sezze, no, Santa Veronica Giuliani, non sapevano né leggere né scrivere, però hanno letto e scritto. E come hanno fatto? Non si capisce. Non è che hanno fatto dei salti, il Signore gli ha dato la grazia per quel che serviva in quelle loro mansioni. E così il Signore non manca di esaltarci se noi siamo uniti al bene. Ah, questo non è un seguirvi, ma un fuggirvi. Non sia più così da me in questo punto. E manteniamo il nostro proposito. Vediamo l'esempio. Navigavano per il mare di Fiandra due padri dell'ordine francescano. Si sollevò una fierissima tempesta che sommerse la nave con 300 persone. I due padri ebbero gran fortuna nel potersi appigliare ad una tavola dello sdruscito naviglio. Tre notti andarono portati dalla furia delle onde marine, vedendosi ad ogni momento la morte alla gola. Già venivano meno le forze con cui si tenevano sulla tavola afferrate, non potevano più reggersi. In questo stato così orribile si volsero con tutto il cuore a invocare San Giuseppe, a cui sempre avevano portato una singolare devozione. A lui si raccomandarono nel loro naufragio, ed ecco che il terzo giorno venne il santo in loro soccorso, aprendo ad ambedue in forma di leggiadrissimo giovane e maestoso, affabilmente li salutò e nel saluto ispirò ai loro smarriti cuori un indicibile conforto, una forza insieme meravigliosa alle loro stanche membra, facendo da nocchiero sane li guidò e li condusse al lido. Allora i lieti buoni religiosi di loro salvezza resero genuflessi le dovute grazie di sì gran beneficio prima al Signore, poi a quel giovane loro ignoto, supplicandolo a palesare il nome. Ed egli, io sono Giuseppe, rispose, e in così dire disparve e li lasciò consolati. Ecco una bella storia edificante che ci dice il potere di San Giuseppe per il nostro cuore puro, per elevarci in grazia e nella vita anche presente. Ave Maria, cari fratelli, triate buon consiglio.